Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Oggi la festa, anzi solennità dell'Ascensione. Il brano del Vangelo l'avete sentito, sono le ultime righe, gli ultimi versetti del Vangelo secondo Matteo, che comincia: gli 11 discepoli intanto andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro fissato. Ecco, qui i discepoli sono 11, manca Giuda. Mattia non è stato ancora eletto, perché verrà eletto dopo l'Ascensione, prima della Pentecoste, proprio quando manca Gesù. E gli apostoli si accorgono di essere soli e di dover cominciare a fare i conti con se stessi. Ma qui ancora Mattia non c'è. Andarono in Galilea. Dove erano? Lo sapete, erano a Gerusalemme, dove erano nel Cenacolo, più volte li abbiamo visti lì. Andarono in Galilea. E Gesù gliel'aveva detto già alle donne che erano andate al sepolcro: va a dire che vadano in Galilea. Cos'è la Galilea? Era la loro patria, si può dire, ma rispetto a Gerusalemme è un luogo, una regione a confine con le regioni pagane, e quindi c'era un po' di mescolamento, era come dire: andate nel mondo. Da Gerusalemme, che era il luogo sacro, il luogo del Tempio, il luogo tutto pieno dei sacerdoti del Tempio, eccetera, andare in Galilea voleva dire andare proprio nel mondo. Infatti i Galilei erano considerati un po' al margine del popolo ebraico, del popolo di Israele, perché a contatto con le regioni pagane un po' di mescolamento, un po' di paganesimo ce l'avevano. Già anche nei nomi tra gli apostoli c'erano due che avevano un nome greco, quindi pagano: Andrea e Filippo. È testimonianza di questa vicinanza con un'altra cultura che non è quella ebraica. Andarono in Galilea, quindi ubbidiscono, perché era stato detto alle donne dall'angelo o dagli angeli al sepolcro. Quindi sono ubbidienti, vanno in Galilea. D'altra parte è un po' la loro patria. Cosa facevano a Gerusalemme? Avevano ancora tante incertezze, non sapevano ancora cosa sarebbe successo dopo, cosa avrebbero fatto, perché con la Pentecoste è avvenuto un cambiamento anche dentro di loro, da rendersi conto che la loro missione è una missione spirituale, ma altrimenti ancora erano nella nebbia, si può dire. Sul monte che Gesù aveva loro fissato. Anche qui è un'obbedienza. Gesù aveva fissato un monte, loro obbediscono. E voi, leggendo il Vangelo dall'inizio fin qui, vedete che tutta la vita dei discepoli, degli apostoli, di chi riceve un beneficio dal Signore, è accompagnato dall'obbedienza. Senza gesti di obbedienza non succede mai niente. I miracoli avvengono quando c'è una persona obbediente. Quindi anche qui vanno sul monte che Gesù aveva loro fissato. Sapevano che Gesù voleva che andassero lì, ubbidiscono, senza tentennare. Però cosa vuol dire sul monte? Perché Gesù ha indicato loro di salire su un monte. Allora qui vi viene in mente, e se non vi viene, fatevelo venire in mente, quello che è scritto a riguardo di Mosè, anzi anche di Abramo, di Mosè, di Elia, e poi forse anche quanto è scritto nei Salmi, che ci sono sempre i monti in prima fila anche nelle preghiere. Allora, Abramo è salito sul monte per sacrificare il figlio, ed è stato un momento duro, ma importante per lui, per la sua conversione, per il suo fidarsi di Dio e non di se stesso. Poi Mosè, salito sul monte anche più di una volta a ricevere la legge, ed è stato avvolto dalla nube sul monte, era il luogo dove era la presenza di Dio. Sul monte Dio è presente, sul monte Dio parla, sul monte Dio si manifesta per Mosè. Poi quando viene giù dal monte è lui che deve trasmettere, ubbidire, trasmettere quello che Dio gli ha fatto comprendere o gli ha detto. Elia, anche Elia sul monte ha incontrato la presenza di Dio nel silenzio, non l'ha visto, solo di spalle, ma è sul monte che è avvenuto anche per lui una grande conversione, perché era scappato per arrivare sul monte. Adesso ecco la conversione, ritornerà in mezzo alla gente da cui era scappato. Quindi è un cambiamento, segna un cambiamento. Quindi se Gesù li invita sul monte, cosa vuol dire? Li invita a incontrare Dio. Sarà il luogo dove anch'essi incontreranno Dio, dove avverrà un cambiamento nella loro vita. Perché quando uno incontra Dio, non è mica incontrare un amico e dirgli ciao, buongiorno, arrivederci e continuare come prima. Vuol dire incontrare Dio, vuol dire lasciarsi cambiare la vita. Quello che avevo prima non c'è più. Le preoccupazioni che avevo non esistono più perché ho incontrato Dio. È Lui che mi... E allora se Gesù appare ai discepoli sul monte, vuol dire che ti fa vedere per l'ennesima volta che Lui è presenza divina, che Lui è Dio per loro, che ha l'autorità di Dio. Glielo dice anche, vedremo. Ma già il fatto di invitarli o di comandare che vadano sul monte è già un'indicazione che risveglia questa memoria degli incontri di Dio, degli incontri con Dio che sono già avvenuti nell'umanità. Quando lo videro, quindi Gesù non è salito con loro sul monte, non li ha accompagnati su, hanno dovuto fare un atto d'obbedienza, andare a dire ma dove lo troveremo o non lo troveremo? È un'obbedienza seria, non lo sanno. Quando sono sul monte lo videro, quando hanno fatto un atto di fede con fatica, perché salire su un monte comporta anche questa fatica, comporta l'abbandonare tutto quello che c'è a valle, sul piano, vuol dire essere pronti a un incontro al di fuori del proprio quotidiano. E quindi essere pronti a un cambiamento. Quando lo videro, quindi lo hanno visto, vuol dire Gesù si è fatto loro incontro e lo vedono. Questa volta i loro occhi lo riconoscono, mentre altre volte no. Gli si prostrarono innanzi, cioè si inginocchiano o si buttano per terra, insomma il segno che riconoscono la sua divinità. Gli si prostrarono innanzi. È davvero un momento profondo, significativo. Vedi questi 11 uomini prostrati, considerano Gesù superiore a sé. In fondo è quello che facciamo ogni volta che andiamo in chiesa, facciamo una genuflessione. Cosa vuol dire fare la genuflessione? È un segno di adorazione, vuol dire ti considero più importante di me. Diciamo come una cosa ovvia che Dio è più importante di noi, ma riconoscerlo pubblicamente, Dio è più importante di me, e ricordarselo ogni volta, far quest'atto semplicissimo di adorazione, tu sei più importante di me, quindi se tu mi dici qualcosa vale più di tutti i miei ragionamenti, di tutte le mie conclusioni, di tutto quello che io ho pensato, delle mie decisioni, tu adesso aspetto da te. Alcuni però dubitavano, ma la nuova traduzione dice che tutti dubitarono. Com'è questa storia? Tutti dubitavano. Allora qui voi potete dire, ma guarda, questi apostoli sono proprio come me, giusto? Sono proprio, non sono eccezionali, perché Dio sì, ma io, e allora qualche dubbio salta fuori sempre. Però dubitavano. E allora a noi viene un po', come dire, non so, qualche nuovo dubbio, dire, ma Gesù, anche se i tuoi qui dubitano, come fai a dargli loro un compito così grande come quello che gliel'hai dato? Glielo dai a gente che dubitano? Ci consola, o meglio, ci aiuta a vedere che Dio può dare anche a me, anche se io dubito, può darmi lo stesso un compito per Lui, un compito per il regno di Dio, un compito per il mondo, anche se la mia fede non è ancora perfetta, anche se la mia speranza non è ancora completa. Anche se nella mia mente c'è ancora qualche tarlo, alcuni però dubitavano. E Gesù non sta lì a convincerli, a dire, ma tu che dubbi hai, e allora a convincerli che questi dubbi non vanno bene, oppure a sciogliere i dubbi con dei ragionamenti. No, Gesù non dice niente, li rilascia i dubbi. Ne avete voi? Gesù ve li lascia. Teneteveli i vostri dubbi, non mi servono, dice Gesù. Non mi aiutano i vostri dubbi, teneteveli. Non... Ma viene subito al sodo. E Gesù avvicinatosi, si vede che era alcuni metri in là, si avvicina proprio per essere insieme, per essere un tutt'uno. come facciamo anche noi, da lontano facciamo fatica a parlarci, ci avviciniamo. Gesù si avvicina, fa lui i passi, non glieli fa fare a loro questa volta. A loro ha fatto fare la salita, sì, fino in cima al monte, ma dopo fa anche lui i passi per avvicinarsi a loro, così che sono passi di incoraggiamento, di consolazione, di comunione, si può dire. Disse loro, una volta che è stato vicino, ecco una prima rivelazione: mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Chi è che gliel'ha dato? Vi ricordate? Alla tentazione del deserto: ti do tutti questi regni. Lì era Satana che voleva dare tutti i regni, ma bisognava inginocchiarsi davanti a lui. E Gesù ha risposto per le rime: inginocchiarmi solo davanti a Dio, mi inginocchio. Qui i discepoli sono in ginocchio davanti a lui, riconoscono che lui è Dio. E allora il potere che è stato dato a Gesù, non solo sui regni di questo mondo, ma in cielo e in terra, quindi nel regno dei cieli che c'è sulla terra, mi è stato dato ogni potere. Quindi il soggetto, colui che dà il potere, è Dio. Gli studiosi della Bibbia dicono questo è il passivo divino. Mi è stato dato. Chi è che darà? Dio. Sottinteso, non occorre dirlo perché lo capiscono tutti. Ogni potere, che tipo di potere? Voi sapete che ci sono due poteri. C'è il potere del principe di questo mondo, quindi i poteri che vengono adoperati in questo mondo, e c'è il potere che viene adoperato nel regno dei cieli. Sono due poteri forti, ma diversi. Il potere di questo mondo agisce con la forza fisica, con le armi, con il comando, con l'oppressione, con la violenza, eccetera. Questo è il potere di questo mondo. Quando Gesù dice mi è stato dato ogni potere, questo non c'è, perché Dio non dà questo potere. La violenza non viene da Dio, la schiavitù non viene da Dio. Dio ha creato l'uomo con la libertà. E allora se dice mi è stato dato, sottinteso, tutti capiscono, da Dio, ogni potere ha ricevuto i poteri divini, che sono spirituali, quelli che lo hanno portato sulla croce. Il potere dell'amore, perché Dio è amore. Il potere di dare la vita e riprenderla. Quindi è un concetto, cioè è un tipo di potere che non ha niente a che vedere con questo mondo, anche se viene esercitato in questo mondo. Voi siete nel mondo ma non del mondo, quindi viene esercitato anche nel mondo il potere del regno dei cieli, ma non con le armi del mondo. L'ha imparato bene San Paolo quando dice rivestitevi dell'armatura di Dio. E allora elenca tutte le armi che sembrano quelle dei soldati di Pilato, no? La corazza, l'elmo, gli scarponi, la cinghia e poi cosa c'era ancora? La spada. Però a tutte queste dà un contenuto diverso. Ci lascia l'impressione di essere dei soldati, come quelli del mondo, ma le nostre armi sono spirituali, non sono fisiche, materiali, non fanno paura se non al diavolo, ma non fanno paura agli uomini, perché la nostra lotta non è contro la carne e il sangue, ma contro gli spiriti dell'aria, eccetera. Adesso non mi ricordo bene la citazione giusta, comunque ve la troverete. Mi è stato dato ogni potere, quindi tutto il potere dell'amore di Dio, persino quello di morire per amare, in cielo e in terra. Quindi non c'è neanche un angolo dell'universo, né fisico né spirituale, dove non ci sia la presenza di Gesù, dove non possa esserci il suo amore, in cielo e in terra. Il cielo, il mondo spirituale, dove Dio può parlare, e la terra è il mondo materiale, dove c'è ancora il principe del mondo che comanda. Mi è stato dato ogni potere. Quindi il potere di Gesù può essere vissuto non solo nelle mura della Chiesa, ma può essere vissuto anche sulle strade e in tutti gli angoli dove ci sono uomini. Anche se non sono credenti, non importa, il potere di Gesù può invadere tutti gli angoli dove viviamo o dove vivremo. Andate dunque, siamo in cima al monte, andate, cosa vuol dire? Scendete. Ammaestrate tutte le nazioni. Per ammaestrare bisogna saper parlare, bisogna aver qualcosa da dire. Che cosa hanno da dire questi? Non hanno studiato nelle università della Grecia e neanche nell'università di Gerusalemme. Avranno da dire quello che hanno sentito loro dalla bocca di Gesù. Avranno da dire cose antiche e cose nuove, come ha detto Matteo a un certo punto del suo Vangelo. Cose antiche, quindi quello che è scritto nei Salmi e nelle Sacre Scritture, quello che hanno pregato, ma anche cose nuove, quelle che hanno vissuto con Gesù, quelle che hanno udito dalla bocca di Gesù, quelle che hanno sperimentato morendo con Gesù o vedendo Gesù morire e risorgere. Ammaestrate, queste sono le cose che il mondo non ha da comunicare, le hanno solo loro. Nelle università del mondo non ci sono quelle cose che loro possono comunicare per ammaestrare. Ammaestrare vuol dire anche che sono cose che gli altri non sanno, che imparano, di cui hanno bisogno. Tutte le nazioni, dire nazioni per un ebreo vuol dire tutti i popoli pagani, perché per dire il popolo di Dio, il popolo di Israele, usavano un'altra parola, usavano la parola popolo, il popolo, uno solo. Le nazioni sono gli altri popoli che non sono il popolo di Dio. Quindi tutti i popoli di qualunque religione, tutti hanno bisogno di ascoltare, di essere ammaestrati col Vangelo, con la parola di Gesù trasmessa dagli undici, che poi diventeranno dodici, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio, immergendole, facendo fare il bagno, immergere. La parola battesimo nell'ebraico probabilmente era la parola che indicava le abluzioni, dove si purificavano. Ma qui non è una abluzione di purificazione, perché è nel nome del Padre, e il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo sono nomi che dicono amore. Il Padre dà la vita, quindi ama, dà la vita. Il Figlio ubbidisce, anche lui dà la sua vita in un altro modo, ubbidendo al Padre. Lo Spirito Santo unisce per amare, quindi è una vita di amore nella quale si trovano immersi quelli che ascoltano, che ricevono questo, che si fanno battezzare, perché queste persone che accolgono l'ammaestramento dovranno farsi battezzare. Perché come dirà Pietro il giorno di Pentecoste, non dirà mettetevi lì che vi battezziamo tutti insieme, ma dirà ciascuno si faccia battezzare. Quindi ciascuno deve prendere la decisione per sé, senza guardare gli altri, perché è una scelta libera, deve essere libera. Così l'hanno capita gli apostoli, perché così l'ha detta Pietro proprio il giorno di Pentecoste. E allora vuol dire che quest'ordine lo hanno capito così, vuol dire che Gesù l'ha dato così, quando ha detto battezzandole, non tutti insieme, anche se qualcuno non vuole o non fa neanche un passo per, o non lo desidera nemmeno, non c'è neanche, no, ciascuno si faccia battezzare. Così hanno capito quest'ordine di Gesù, battezzandole, ma nel nome, e il nome è l'essenza della persona, è l'essere della persona, e il nome di Dio, l'essere di Dio cos'è? Amore. Allora nell'amore del Padre immergi, nell'amore del Padre che ci resti dentro. Ve lo ripeto come l'ho detto prima, questa parola battezzare c'era due secoli prima di Gesù nella ricetta di un medico per fare i sottaceti. Per fare i sottaceti bisogna immergere le verdure due volte, la prima volta nella pentola per bollirle e dopo le tiri fuori quando sono bollite. Quell'immergere lì non è battezzare, c'è un altro verbo più corto, bapto, che è lo stesso che ha adoperato l'Evangelista per dire quel che ha fatto Gesù col boccone che avrebbe dato a Giuda. Lo ha immerso nel sugo che c'era, non so quale, comunque lo ha immerso, ma qui è detto non battizzo ma batto, e gli era dato a Giuda subito. Invece battizzo ha un altro significato, è quello che è adoperato dopo, quando le verdure sono già bollite, tirate fuori, asciugate, le immergi nell'aceto e restano dentro, lì le tiri fuori solo quando le adoperi e lì assorbono il sapore dell'aceto. Così battezzarle nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo devono rimanere dentro finché hanno assorbito il sapore. Tutte sono diverse le une dalle altre, ognuna ha un suo colore, una sua cultura, una sua struttura, una sua durezza o morbidezza, ma alla fine, quando le adoperi, hanno tutte lo stesso sapore. Così quelli che vengono battezzati resta la loro individualità, resta la loro capacità, resta la loro struttura umana che hanno, ma tutte col sapore dell'amore del Padre, dell'amore del Figlio, dell'amore che è Spirito Santo. Quindi il battesimo è la cerimonia del battesimo è un attimo che inizia, ma dopo deve continuare, bisogna rimanere immersi dentro l'amore di Dio, così che dopo, quando qualcuno ci adopera o ci incontra o ci vede o ci parla o ci ascolta, riceve da noi il sapore dell'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Battezzandole, ecco cosa che ordine dà Gesù agli undici, e continua insegnando loro, quasi che voi foste maestri, ma non fatevi chiamare maestri, aveva detto una volta, però insegnate, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Quindi quello che Gesù ha già detto agli apostoli non va in fumo, rimane nella vita, loro hanno ubbidito, e con l'esempio prima di tutto, e se occorre, quando occorre, con la parola, insegnano quello che Gesù ha comandato. Usa proprio questo termine, comandato, anche se a noi non piace. Però forse Gesù non ha detto comandato, ma noi lo prendiamo, la parola di Gesù, come un comando. Altrimenti cosa vivi nel regno di Dio? Cosa vivi se non vivi quel che Gesù ha detto? Quindi possiamo dire benissimo, ci ha comandato. E finisce con questa riga bellissima. Ecco, sorpresa. La parola ecco dice, non te lo aspetti, è una sorpresa. Io sono con voi tutti i giorni. Io con voi sono tutti i giorni. Allora non c'è neanche un giorno privo della presenza di Gesù. Questo bisogna ricordarlo, perché verranno giorni di sole e verranno giorni di pioggia, di nebbia, di freddo e di caldo. Io con voi sono tutti i giorni. Possiamo contare ogni minuto, ogni momento sulla presenza di Gesù. E aggiunge, fino alla fine del mondo. Così hanno tradotto, perché sono parole difficilissime da tradurre, che di per sé fine non è, ma è compimento, un qualcosa che viene tutto insieme. Nel testo greco c'è una parola che dice insieme, c'è il syn, famoso di sinodo, di, non so dove lo si adopera, sinodo vuol dire strade insieme, e qui c'è un syn, completamento. E del mondo anche è una parola impossibile da tradurre, perché è il compimento del leone, no, non il leone, ma L apostrofo eone, che è, non si sa come tradurre, tutto questo tempo che viviamo, e poi ce ne saranno degli altri tempi che viviamo, praticamente finché è compiuto il regno di Dio, finché è completato, che tutto è unito nella volontà e nell'amore di Dio. Ecco, questa è la finale del Vangelo secondo Matteo. Io vi ho detto qualche cosina, probabilmente qualcuno che sa di più direbbe tante altre cose, comunque per voi bastano, altrimenti la fame vi fa dimenticare subito quel poco che vi ho detto io. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre.